putting it on my chain, wearing it round my neck. I'm taking my freedom, putting it in my car, wherever I choose to go, it won't take me far.
Narudi tena na tena, over and over again. tena ni mtu. Nilikuwa nikiwish nita hit one day, so I hit party. Sai gigs meka, sai space ni kuplan. Yode isha kam, real life kama movie ha. Yes, so starring. Yes, nani starring. Flavor mchuzi yeah. Ongeza ujuzi yeah. Staki upuzi yeah. Wanavyo ni tarajia, wanavyo ni angalia, wanavyo ni kubalia, wanavyo ti nina wapa fever. African fever. Navyo sema, ni ama tena tatena, narudi tena na tena, over and over again. Na nikisema, anything under the moon, I swear kuna kitu stadu, to show you ni nani mtu. Navyo sema, ni ama tena tatena, narudi tena na tena, over and over. Kuna kitu stadu, show you ni nani mtu.
Sono le 8:12. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Buongiorno, un buongiorno particolare a chi ci ascolta, privato e privata della propria libertà. Un buongiorno ad Anna da Re Bibbia. Cominciamo questa rassegna stampa. Vi ricordiamo anche il nostro numero telefonico, lo 0649 1750, se volete contattarci per commentare questa giornata di la mattina di rassegna stampa. E cominciamo dalla prima pagina del Corriere, e il Corriere che insomma abbiamo visto tendenzialmente anche oggi i giornali si insomma dedicano le notizie principali alla questione Cospito, ma più in particolare in realtà quella del Mastro Donzelli. Le dichiarazioni di Donzelli che erano state appunto insomma sulle relazioni tra Cospito e gli altri detenuti in 41 bis, che sta facendo molto scalpore il fatto che fossero appunto mafiosi, però in 41 bis chiaramente non può parlare con altre persone. E cominciamo allora dal Corriere della Sera. Cospito sfida sugli atti rivelati. Sfida sugli atti rivelati è il titolo alto. Nordio, notizie sensibili, ma aspettiamo l'indagine. PD all'attacco, sì. Via Donzelli e Del Mastro. Alta tensione sull'anarchico al 41 sì, bis, sì. Il detenuto. E voglio vivere, Meloni, il governo non ha alzato i toni, questo è il titolo alto. Sulla sinistra invece c'è l'editoriale di Goffredo Buccini, forse è presto per valutare fino a tutti gli effetti delle dichiarazioni con cui Giovanni Donzelli ha incendiato il dibattito di martedì alla Camera. Parole rese ancora più inquietanti dal suo ruolo di vicepresidente del COPASIR, il comitato di controllo sui servizi, garante dunque di una delicatissima sfera informativa che attiene alla sicurezza del paese. volendo sgravare Fratelli d'Italia e il governo da qualsiasi sospetto di cedevolezza sul 41 bis, il carcere duro per mafiosi e terroristi, il luogotenente di Giorgia Meloni ha rivelato con spensierato slancio notizie sensibili sui colloqui dietro le sbarre tra Alfredo Cospito e due membri della criminalità organizzata, allungando poi sul Partito Democratico ombre infamanti per la quasi concomitante visita di quattro parlamentari democratici all'anarchico sciopero della fame. E insomma, poi prosegue a pagina 22. Questo è un po' l'editoriale che si trova sulla spalla sinistra del Corriere. Ci sono dei riquadri invece poco sopra, contatti e proclami del capo mai pentito, così lo definiscono sul Corriere, così continuano insomma ad avallare la teoria della procura del leader. Oltre che al Ministero della Giustizia e da lì al deputato di Fratelli d'Italia Donzelli, le intercettazioni di dialoghi fra alcuni detenuti per fatti di criminalità organizzata e Alfredo Cospito sono state trasmesse alla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. E ancora invece un altro riquadro, non c'era segreto, io non mi dimetto di mettermi, e perché Andrea Del Mastro è il sottosegretario che ha parlato con Donzelli degli incontri e delle parole tra Cospito e i mafiosi. Non erano carte segrete, erano relazioni degli agenti penitenziari che lavoravano con i detenuti in 41 bis. E queste sono le notizie che riporta un po' il Corriere della Sera, le notizie alte del Corriere della Sera sul caso Cospito, mentre La Pancia è l'immagine principale dedicata a trovato il corpo di Iana sotto una catasta di legna e un altro femminicidio nel Mantovano e trovato il corpo di Iana Malaioko e Malahiko e la 23enne ucraina uccisa dall'ex fidanzato a Castiglione delle Stiviere lo scorso 20 gennaio. Questa è l'immagine centrale. Invece sulla spalla destra andiamo agli esteri. Gli USA pronti a inviare bombe a lungo raggio, l'UE frena sul sì a Kiev, quindi appunto insomma la guerra, Zelensky. Gli USA sono pronti a fornire all'Ucraina le GLSDB, bombe con un raggio di circa 150 km, frenate invece sull'adesione dell'Ucraina alla UE. Poi invece gli ultimi due riquadri della spalla destra, Thomas è morto, interrogati i due fratelli, Thomas, 18enne ferito nella guardia da ladri, è morto, due fratelli in caserma, sappiamo che ci state cercando ed è virgolettato. E l'ultima invece KKR pronta l'offerta per la rete TIM, il fondo americano KKR ci riprova e prepara un'offerta per tutta la rete Telecom in Italia. E questo è un po' come si struttura la prima pagina del Corriere. Passerei a vedere invece quella della Repubblica. Repubblica che apre con il titolo alto Giustizia, assedio a Del Mastro, il sottosegretario, l'opposizione chiede le dimissioni, lui solo se mi sfiducia il governo, Meloni la sfida è allo Stato. Nordio alle Camere, ha rivelato documenti sensibili, ma il guardasigilli non interviene. E poi ancora la Procura di Roma apre un'indagine dalla DNA, Spirarli per la revoca del 41 bis al detenuto. Questo è quanto dice la Repubblica, ma quando andremo a vedere il Messaggero invece dice l'esatto opposto, cioè che la DNA invece confermerebbe il 41 bis. C'è il commento di Carmelo Papa e il ministro Ponzio Pilato, Ponzio Nordio Pilato si lava le mani in piena aula sui banchi del governo davanti al emicidio di Montecitorio, fa esattamente quel che giura di non voler fare, allontana da sé e allo stesso tempo copre, prende tempo e giustifica, non condanna e non assolve il suo sottosegretario Del Mastro. Ancora sotto un riquadro, adesso a rischio anche la riforma, comunque la si pensi sul caso Cospito, Donzelli, Del Mastro, è probabile che la vera vittima di questa confusa vicenda sia la riforma della giustizia, concepita dal ministro Nordio, sia pure fra errori e incongruenze, in chiave liberale e garantista. Il testo non ha ancora visto la luce. Qui invece l'immagine dedicata, qui l'immagine principale è dedicata a un fatto accaduto in Germania, trova e uccide una sosia per scomparire, ci sono le immagini di queste due donne, appunto una sosia dell'altra. Sulla sopra invece diciamo che tendenzialmente appunto la tutta la cornice della prima pagina della Repubblica è dedicata abbastanza al caso Cospito, infatti appunto i quadri sopra, un articolo di Manconi, 33 giorni di fame prima della Cassazione, e si riferiscono, cioè si riferisce ai giorni che mancano al 7 marzo, giorno in cui si dovrebbe pronunciare la Cassazione. E poi ancora un altro invece, quei dialoghi per i posti nel fascicolo riservato, quindi continuano a far scalpore questi dialoghi con le uniche persone con le quali di fatto poteva parlare Alfredo Cospito in 41 bis. Mentre spalla a destra, economia, i prezzi rallentano ma l'inflazione resta alta. E ancora sotto un altro invece, donne e diritti, la metà di niente. E con questo direi che per la prima pagina della Repubblica ci siamo e passerei al manifesto.
Il manifesto che titola Sprofondo Nordio, è il gioco di parole col quale apre questa mattina, con l'immagine, la foto di Nordio in Parlamento. La Premier blinda fedelissimi Donzelli e Del Mastro e imbriglia il guardiasigilli Nordio, che in Parlamento si arrampica sugli specchi. Ma il caso non è chiuso. 5 Stelle e PD annunciano mozioni di censura, nuova bagarre al Senato. Meloni, toni non li ha alzati il governo, quindi si lamenta di questi toni accesi dopo una condanna a morte. Sulla spalla destra invece, giustizia, ci sono due riquadri, due editoriali. Il garantismo del buttiamo la chiave di Andrea Fabozzi, non importa quante volte gonfi il petto e proclami che lo Stato non cede ai ricatti e che il governo non arretra di un centimetro, la destra ha un'idea molto misera della Repubblica che si trova disgraziatamente a governare. Se è convinta che lasciar morire uno sciagurato in carcere sia l'unico modo per non far scricchiolare le fondamenta della democrazia. Solo questo ha detto ieri in Parlamento. Nella inutilmente attesa informativa sul caso Cospito, il ministro Nordio, i cui primi 100 giorni dimostrano quale abisso separi l'azione concreta del bofonchiare quotidiani sui giornali. E sotto invece, virgolettato, anni di piombo, Fratelli d'Italia, la storia su commissione di Davide Conti, la proposta di Fratelli d'Italia di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sulla violenza politica degli anni 70-89 rappresenta l'ennesimo tentativo di ricerca di catarsi repubblicana dei post-fascisti al governo, un irricevibile e maldestro tentativo di riscrittura della storia del paese finalizzato a ristabilire una destra impresentabile che porta con sé tutto il peso dei fatti di cui fu protagonista in negativo in quei decenni. E sotto invece è dedicato all'economia e la pancia del manifesto. L'inflazione cala di poco, non nel carrello, in ritardo di almeno un mese rispetto agli altri paesi europei. L'inflazione rallenta finalmente anche in Italia. A gennaio, secondo le stime preliminari, Istat. L'indice dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,2% su base mensile e del 10,1% su base annua. A dicembre era al più 11,6%, ma si tratta comunque di un livello che non si registrava da settembre dell'84. Un calo non riguarda il carrello della spesa per i cosiddetti prodotti ad alta frequenza. Infatti l'Istat certifica un aumento dell'inflazione dall'8,5 di dicembre al 9%. E poi ci sono altri tre box. Uno ancora sull'economia: cambia il paniere, restano i problemi. Quindi dall'Istat due notizie che meritano attenzione. La prima è che l'inflazione, a dispetto delle manovre della BCE, rimaneva elevata, la seconda è che anche per il 2023 cambia l'elenco dei prodotti che vanno a comporre il cosiddetto paniere di riferimento per la rilevazione dei prezzi al consumo. E poi si parla nella parte bassa di esteri e di migranti. Sugli esteri, missili a lungo raggio in arrivo dagli USA, ed è una notizia che abbiamo letto anche precedentemente sul Corriere, mentre la Repubblica, se non sbaglio, non parlava di Ucraina. E mentre sulla sinistra, appunto, odissea migranti, minori trasferiti dalla Spezia a Foggia. Forse neanche loro immaginavano che, dopo essere stati tratti in salvo dalla nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere, MSF, il loro viaggio sarebbe stato ancora lungo. Dopo essere arrivati nel porto della Spezia, 27 minori non accompagnati sono stati trasferiti in provincia di Foggia, 750 km più a sud. Io con questo mi fermerei, se dall'altra parte del tavolo ci siamo, e proseguiamo.
Sì, ci siamo. Colgo l'occasione anche per ringraziare gli ascoltatori che prima ci hanno chiamato, insomma, per un piccolo problema tecnico dei microfoni. Speriamo che diciamo adesso sia tutto a posto. Comunque, andata avanti, da questa parte del tavolo abbiamo La Stampa. Anche qui il titolo conduce appunto al caso Cospito: nessuno può sfidare lo Stato, nuova bagarre in aula, le opposizioni chiedono le dimissioni di Delmastro, la Premier interviene a Rete4. Meloni: sono gli anarchici a creare tensione. Nordio: su Donzelli non c'è un'inchiesta, diffusi documenti sensibili. Zero scuse, niente dimissioni, nessuna tregua, non rientra, anzi si intensifica lo scontro tra Fratelli d'Italia e PD sul caso di Alfredo Cospito. L'informativa del ministro della giustizia Carlo Nordio non convince nessuno tra i banchi della minoranza, e l'atteggiamento della coppia Delmastro Donzelli, entrambi fermi al loro posto, allarga il fronte delle opposizioni. Questo è l'incipit dell'articolo della Stampa, che poi appunto continua a pagina 2 e 3. Andando avanti, abbiamo poi sempre il retroscena. Quindi Salvini disse a Giorgetti: tratto Donzelli da genio, ora soldi per Lampedusa. Cospito: voglio vivere e far abolire il 41 bis, non guido io le proteste. Per quanto riguarda invece la riforma delle autonomie, altro importante, insomma, tema che sta comprendo in realtà da molto tempo a questa parte ormai le pagine dei giornali. Scuola in crisi, il futuro non si può lasciare a scelte di poteri locali. Il processo verso l'autonomia differenziata è iniziato, con conseguenze sull'unità e coesione del paese, e lo stesso ruolo dello Stato imprevedibili. E poi sanità in tilt, saltano 2,5 milioni di esami per malati oncologici. Ancora un po', e questa non l'avrebbe raccontata. Così si è sentita dire dal medico Flavio Amabile quando le è stato diagnosticato un tumore al colon. Andiamo avanti sulla spalla destra, sempre della Stampa, con la guerra. Stragi a Bakhmut, Biden invia i missili, quella speculazione a danno dell'Ucraina. Il 27 giugno del 2022, 4 mesi dopo l'inizio dell'invasione russa in Ucraina, intervistai il politologo russo Yudin. Questa è a pagina 14 e 15 della Stampa. Insomma, successivamente, insomma, dopo andremo sicuramente ad approfondire. La prima pagina Nel Messaggero invece titola anche qua l'appello dell'antimafia. Cospito resti al 41 bis, deciderà Nordio. Meloni, lo Stato non può arretrare. La direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sarebbe orientata ad esprimersi per la permanenza di Cospito al 41 bis nel carcere di Opera. Deciderà il ministro della giustizia Nordio. Il premier Meloni, lo Stato non può arretrare. Quindi vediamo appunto come viene sempre ribadita questa agente politica che esclude totalmente appunto qualsiasi tipo di intervento. E poi ancora oggi primo sia la legge che può aumentare i divari con il centro-sud, autonomia, più fondi per il nord con la ripartizione IRPEF alle regioni. Per l'autonomia arriva il D-Day, il giorno del sì. La legge quadro che darà il via alla devoluzione di competenze e risorse alle più ricche regioni del nord sta per partire. Un processo che porterà a cedere al Veneto e alla Lombardia ben 23 competenze che oggi appartengono allo Stato. Così lo Stato dovrebbe rinunciare a una certa percentuale dell'IRPEF a favore delle due regioni. E va bene, e quindi questi sono i primi argomenti che troviamo sulla pagina del Messaggero, seguiti anche dall'intervista a Calderone. Buoni risultati con i contratti integrativi, li incoraggeremo, puntiamo su assunzioni semplificate, Unione Europea beffa sugli aiuti di Stato, favorite Parigi e Berlino. Questa è un'intervista appunto a Calderone con il titolo che l'accompagna, premi a chi produce di più. La ministra del lavoro Calderone, premi a chi produce di più e assunzioni semplificate. E poi sempre sulla prima pagina del Messaggero, come anche avevamo letto poco fa insomma su qualche altra pagina, in qualche altra prima pagina, c'è sempre questo omicidio della sosia, voglio la tua identità e uccide la sosia. A sinistra l'assassino, ovviamente qua abbiamo nella prima pagina del Messaggero due foto tratte insomma da social network di queste due ragazze, in cui appunto una sarebbe appunto l'assassina, l'estetista, e a destra la vittima, appunto dalla descrizione del Messaggero. Continua anche qui il caso la guerra, nuove armi per frenare i russi, Putin mette la taglia sui tank Abrams, da Biden a Kiev i missili a lunga gittata. Dice no agli F-16 per il momento Biden, ma il Pentagono fa trapelare che la decisione può cambiare. Nell'attesa gli USA varano un pacchetto di ulteriori forniture militari da 2 miliardi di dollari all'Ucraina, che include i razzi GLS-DB a guida GPS prodotti da Boeing e Saab, con una gittata che di fatto raddoppia quella dei sistemi i Mars, considerati già potentissimi. Da 80 km si passa a 150 e oltre. Mosca, 70.000 euro a chi metterà fuori uso uno dei tank Abrams dotati a Zelensky dall'Occidente. E quindi direi che sulla prima pagina del Messaggero può bastare. Possiamo fare un piccolo collegamento con il Fatto Quotidiano, che appunto anche qua dedica la prima pagina a Cospito e a caso Cospito, ai deputati PD, dovete parlare coi boss. Al 41 bis Verni, a Sassari ci indicò le loro celle e noi li salutammo. Quindi continua insomma sempre questo appunto gioco di istituzioni insomma che ha coronato gli ultimi giorni. Nordio non sa nulla, su Donzelli si trincera dietro l'inchiesta del PM, sul 41 bis dietro il PG. E poi infine, in realtà, a parte la spalla destra che è dedicata insomma a un editoriale di Travaglio, sicuramente a pagina 3 del Fatto Quotidiano abbiamo un articolo di Padellaro, come Donzelli appunto risuscitò il PD. Quindi.
Sì, poi su altri giornali insomma più legati alla destra, come possono essere Libre invece, titolano alto, c'è la prova, il PD cercò di aiutare il bombarolo, così aprono. E Serracchiani, nessuno di noi ha chiesto di togliere il 41 bis a Cospito, quindi invece la Serracchiani, che qui c'è le parole che vengono riportate dalla Serracchiani come se ne prendesse le distanze. Certo il PD, che sono coloro che hanno firmato le carte per metterlo in 41 bis, credo sia una nota dovuta, che insomma si sta facendo comunque confusione anche non solo sul Libero, in quanto adesso sicuramente la destra si è schierata apertamente in favore della misura. ma insomma bene ricordare anche come ne è nata dalla firma della Cartabia l'ex ministro. E il Riformista invece titola la rissa è su Donzelli, ma del 41 bis non frega nulla a nessuno. L'immagine invece è quella di Medici Senza Frontiere con un bambino, migranti per questo governo, i ragazzini sono pacchi da spedire. E poi sotto invece ci sono due editoriali su Cospito, uno è dell'UCP, dell'Unione della Camera Penale, e apprezzamento per il signor Cospito, e l'altro invece, mio fratello è morto così, assistito dallo Stato feroce, storia vera dal carcere duro. Direi che con questo abbiamo visto un po' tutte le prime pagine, e insomma c'è molta centralità al caso Cospito, e adesso insomma entriamo, ci prendiamo un paio di minuti di pausa per organizzarci e poi entriamo subito all'interno di questi quotidiani. E allora 87.9 sono le frequenze sulle quali siete collegati, collegate, Onda Rossa, sono le 8.42 e continuiamo, entriamo nel vivo della rassegna stampa, lo facciamo vedendo un po' pagina 2 e 3 del Corriere della Sera. Diciamo appunto come abbiamo già detto, la concentrazione è tutta su questo dibattito, su queste dichiarazioni di Donzelli, che insomma si rive. Alcuni dicono che sono sensibili, lui invece diceva di no, forse è l'unica cosa vera che dice, perché insomma pensava che stesse dicendo chissà che cosa, e invece forse in cuor suo sapeva anche lui che stava dicendo delle banalità, cioè il fatto che ha parlato con le altre persone con le quali si trovava a fare l'aria. Questa sarebbe la relazione sensibile che il DAP stava segretando. Pagina 2, nuovo scontro su Cospito e Nordio prende tempo, questo è il titolo. Avrebbe dovuto essere la giornata delle risposte sul caso di Alfredo Cospito, è stata invece una sfida sugli atti rivelati alla Camera da Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia. Il ministro della giustizia Nordio ieri pomeriggio ha riferito su questo sia alla Camera sia al Senato. E adesso è virgolettato: tutti gli atti riferibili a detenuti in 41 bis sono per loro natura sensibili, ragione per cui a fini di un'ostensione occorre una preventiva verifica. così l'esordio di Nordio in una giornata di polemiche e burrasche che in serata la premier Giorgia Meloni ha tentato di stemperare. Il governo non ha fatto altro che il suo lavoro, facendo molta attenzione a non alzare i toni su questo. Il tema non lo abbiamo alimentato noi, noi abbiamo semplicemente espresso la solidarietà e poi è montato questo caso. Io consiglio francamente prudenza, perché ho letto titoli di giornali allarmanti e gli anarchici che dicono di voler punire i mandanti, quindi consiglio responsabilità. Vorrei che fosse chiaro che la sfida non è al governo ma allo Stato, non è un problema politico. E poi il ministro Nordio ha risposto nel merito. Noi abbiamo portato la vicenda nel Consiglio dei Ministri per capire le condizioni di salute. Intanto Cospito era stato trasferito in una struttura che potesse monitorarne meglio le condizioni. La sfida è allo Stato e lo Stato ci riguarda tutti. Non è un tema di destra o di sinistra. In Parlamento il guardasigilli aveva spiegato che sul caso Donzelli aspettava l'esito di un'inchiesta che la Procura di Roma ha aperto in seguito ad un esposto di Angelo Bonelli, leader dei Verdi, ma il caso ha continuato a montare in serata al Senato e in giornata anche a Bruxelles, dove gli esponenti di Fratelli d'Italia hanno cercato di portare all'Europarlamento il caso Cospito senza successo. A Palazzo Madama le grida delle opposizioni sono esplose durante l'intervento di Alberto Balboni, Fratelli d'Italia. Ha spiegato la senatrice del PD Simona Malpezzi: siamo usciti dall'aula di fronte all'enormità delle parole pronunciate dal senatore Balboni, che ha avuto il coraggio di dire che il PD ha aperto una voragine alla mafia. Un rilancio dell'attacco al PD portato da Donzelli martedì e dal PD ieri la reazione non si è fatta attendere. La capogruppo Deborah Serracchiani: la tentazione di una certa destra di piegare le istituzioni alle ragioni di parte non muore mai. Dichiarate di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge, fatelo subito, altrimenti rovinate la ragione morale della nazione. Queste parole ha dette il 3 maggio del 24 in quest'aula Giacomo Matteotti. Il segretario Enrico Letta aggiunge: il vice di Nordio alla giustizia viola il segreto, passa informazioni riservate su cosa dicono i mafiosi al 41 bis al vicepresidente del Copasir, che le usa per infangare l'opposizione. Tre motivi perché Donzelli e Del Mastro lascino. A chiedere le dimissioni sono stati anche il Movimento 5 Stelle, Verdi, Sinistra Italiana, mentre alla Camera è stato istituito un giurì d'onore. Il ministro Salvini sulle dimissioni ha detto: non si possono mettere in discussione incarichi così importanti per una polemica parlamentare di un pomeriggio. Il ministro Nordio ieri avrebbe dovuto riferire anche della richiesta di revoca del 41 bis per Cospito, ma ha detto di non poterlo fare senza il parere del procuratore generale di Torino. Quindi insomma qui il Corriere descrive un po' quanto accaduto in Parlamento e anche un po' alla fine anche verso la conclusione di questo articolo ci restituisce come alla fine anche Nordio da tutta questa vicenda se ne lava le mani e prende tempo. Sotto c'è un'intervista a Orlando: la maggioranza prova a intimidirci, è una vicenda inquietante, l'esponente PD, il 41 bis per lui c'erano altri strumenti. Quindi insomma come Orlando si schieri per la liberazione di Alfredo dal 41 bis, però diciamo che spesso dalle sue parole emerga come insomma liberare Alfredo dal 41 bis pur di non toccare il 41 bis e di non porre a critica appunto questo strumento di tortura. Io con questo per la prima pagina per le prime due pagine del Corriere della Sera mi fermerei e magari andrei a vedere il Messaggero, se dall'altra parte siamo d'accordo.
Sì, anche sul Messaggero il primo piano è dedicato, quindi le prime due pagine sono dedicate al caso Cospito e in particolar modo a pagina 2 abbiamo il titolo: la direzione antimafia, Cospito resti al 41 bis, Meloni non arretriamo. Parere DNA sul carcere duro, ma l'ultima parola spetta a Nordio, il premier, la sfida è allo Stato. Ora serve responsabilità da tutti, con una, diciamo, immagine di Nordio che si è espresso appunto ieri a Montecitorio con l'informativa appunto sul 41 bis che occupa insomma il centro della pagina, e accanto in realtà anche un excursus, una cronologia riguardo a quella che è stata appunto la vicenda in realtà del 41 bis, dello sciopero della fame e poi anche delle proteste. In particolar modo, infatti, sotto a pagina, diciamo, a piedi pagina quasi, nella pagina del Messaggero, abbiamo un'intervista a Andrea Del Mastro che titola "Con atti non segretati non mi dimetto, il PD condanna i legami terroristici clan". Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia Fratelli d'Italia, si dimette? No, non c'è motivo di dimettersi. Su richiesta esplicita di un parlamentare ho dato conto di un'informativa riservata che non è segretata né classificata. Il ministro Nordio le ha chiesto un passo indietro? No, non lo ha chiesto. Quindi non rimetterà neanche la delega al DAP? No, perché li vedo. Non vedo il perché. Ripeto, se un qualsiasi parlamentare mi avesse posto le stesse domande, avrei fornito le stesse informazioni. Nel caso di una question time, perfino in maniera più articolata. Nordio ha definito l'informativa come materiale sensibile, ed è così. Come sensibile è la notizia del trasferimento di Cospito nel penitenziario di Opera. Altro conto è dimostrare che sia materiale classificato o segreto. Ma qui aggiungiamo una nota. In una democrazia, un esponente del governo, davanti a domande precise dei parlamentari, non può omettere o negare circostanze a lui note su documenti non segretati. Per avere quell'informativa serve un accesso agli atti. Facciamo chiarezza. Un parlamentare mi ha chiesto se fossero fondate le indiscrezioni della stampa sulla sudatura tra mafiosi e terroristi. Ho risposto di non poter confermare l'esistenza di questo asse, ma che ci sono elementi per dimostrare un'interlocuzione tra Cospito e alcuni boss in carcere e un comune interesse alla rimozione del 41 bis. Insomma, questo insomma è una parte, no, dell'intervista che viene fatta appunto a Del Mastro da Francesco Becchis sul Messaggero, in cui appunto vediamo come il sottosegretario mantiene la sua linea e ad un certo punto ovviamente sottolinea come occupandosi dell'intervento di Donzelli che ha chiarito oltre ogni dubbio che il 41 bis e il 4 bis in Italia non si toccano, ancor meno se vi sono elementi per cui terrorismo e mafia almeno occasionalmente si parlano. Ha fatto benissimo a chiarirlo, e quindi questa intervista insomma non, in realtà non riporta alcuna forma di novità o comunque di notizie interessanti, proprio perché insomma la destra continua, il governo, la politica in generale continua appunto a ricordare secondo la loro agenda, attraverso tutte queste interviste, attraverso tutte queste scaramucce, quanto effettivamente il carcere duro viene continua a essere appunto prolungato, confermato all'insegna di quello che è una totale indifferenza e un silenzio assordante che però allo stesso tempo è appunto anche complice di quella che è la vita di una persona e alla fine in realtà anche tutta la prosopopea e il sofismo riguardo anche i diritti umani, che viene tanto appunto di cui appunto tanto si accenna anche in queste stesse interviste, alla fine sono appunto soltanto sofismi, cioè sono soltanto parole in aria, casuali.
Certo, e io invece tornando al Corriere, dedica le prime sei pagine al caso principalmente, che in realtà le prime cinque le dedica appunto a questa vicenda fra Donzelli, Donzelli, Del Mastro, delle dichiarazioni. A pagina 6 invece si trova e viene riportato l'incontro in carcere con il consigliere regionale Usuelli. Cospito, voglio vivere, non approvo né condanno le violenze. E vengono commentate qui delle parole evidentemente espresse da Alfredo e commentate in maniera secondo me magari approssimativa più volte. Qual è il vero Cospito? L'anarchico pronto a morire per portare fino in fondo la sua battaglia contro il carcere duro, o il detenuto che dice di voler vivere e di sentire la mancanza dei fumetti dietro le sbarre, come se le cose non fossero correlate? L'uomo dimagrito di 40 kg e in precarie condizioni cliniche dopo 105 giorni di sciopero della fame, o il leader simbolo di una battaglia al fianco dei detenuti che scontano reati di mafia. Per ora l'esponente del fronte anarchico informale ci tiene ad essere soprattutto un detenuto come gli altri, come ha confidato al consigliere regionale di Più Europa Michele Usuelli, che ieri è andato a trovarlo nel carcere di Opera, e qui è virgolettato: per molti minuti mi ha rappresentato l'imbarazzo di avere trattamenti di favore rispetto ad altri detenuti al 41 bis, vero o non vero che sia. E queste parole le abbiamo ascoltate anche ieri dall'avvocato che ci riportava come appunto in quanto rivoluzionario si stesse battendo per un diritto umano, un diritto di tutti, cioè l'abolizione del 41 bis, il fatto che insomma una tortura è una tortura per tutti e non è mai uno strumento legittimo. All'esponente invece qui appunto viene posto un po' in un'altra maniera, come insomma se ci fosse qualcosa di strano. All'esponente dei radicali ha detto di sentire la responsabilità della sua iniziativa per l'umanizzazione del 41 bis, pur comprendendo la necessità di impedire la comunicazione tra quei detenuti e il mondo esterno. Gli ho chiesto di condannare le azioni violente di questi giorni, ha detto Usuelli a questo punto, che ci allontanano dalla possibilità di ottenere una revisione del 41 bis. Questa è un po' una visione che sta trapelando questi giorni da alcuni parlamentari, cioè il fatto che la mobilitazione non insomma sia più lesiva sia lesiva nei confronti del caso, insomma visione quantomeno bizzarra. Non mi ha detto di approvare questi gesti, ma prevalendo il suo essere anarchico non si sente di dir nulla a chi li sta compiendo, nemmeno di condannarli. Oggi il 55enne incontrerà per la prima volta da quando è arrivato a Milano il suo legale Flavio Rossi Albertini. Il difensore ha individuato un medico internista al quale nei prossimi giorni sarà affidato l'incarico di fiducia per monitorare le condizioni del detenuto che rimane nel SAI, il centro clinico del penitenziario. Le sue condizioni sono stabili e monitorate. E intanto, mentre si moltiplicano le manifestazioni di solidarietà in mezza Italia, cresce la tensione a Milano. Prefetto e questore hanno innalzato le misure di sicurezza intorno agli obiettivi sensibili, un provvedimento voluto dal Viminale dopo il trasferimento a Opera. Domani è prevista la prima manifestazione di solidarietà in stazione centrale, sabato si replica fuori dal carcere. Il timore degli investigatori è però che il mondo anarchico stia organizzando una grande adunata europea a Milano per le prossime settimane. E questo, io con questo mi fermerei per quanto riguarda insomma questa prima parte della mattina. Alle ore 9 ci prendiamo 5 minuti di pausa.
Under Rossa 87.9.
Sitting by the rivers of Babylon, wondering how to sing my song. Yeah, as the far I say again, Radio Under Rossa 97.9. Yeah. Here on Silk in your studio, yeah, yeah, we are having a nice time. Radio Onda Rosa 97.9. We are having a nice time. Saranno figlioli, ma son digiuni ancora, ma viva il coraggio, ma chi lo sa portare infame società, dacci mangiare.
9:00, torniamo in voce alle ore 9:05. Leggiamo un ultimo articolo riguardo la vicenda Cospito. Lo leggiamo dal manifesto, è l'editoriale di Andrea Fabozzi, che, come dicevamo, insomma, parte dalla prima pagina. Non importa quante volte gonfi il petto e proclami che lo Stato non cede ai ricatti e che il governo non arretra di un centimetro, la destra ha un'idea molto misera della Repubblica che si trova disgraziatamente a governare. Si è convinta che lasciar morire uno sciagurato in carcere sia l'unico modo per non far scricchiolare le fondamenta della democrazia. Solo questo ha detto ieri in Parlamento nella inutilmente attesa informativa sul caso Cospito il ministro Nordio, i cui primi 100 giorni dimostrano quale abisso separi l'azione concreta del bofonchiare quotidiano sui giornali. E va avanti a pagina, appunto, 2. Pagina 2, non ha detto altro il ministro Guardasigilli, non ha detto se muoverà un dito per impedire che Cospito si lasci morire, né se glielo lasceranno muovere per frenare il sottosegretario, che ha usato atti riservati del ministero per alimentare la propaganda di Fratelli d'Italia. Su Cospito, 3 settimane dopo la richiesta della difesa di revocare il 41 bis, invece di spiegare cosa intende fare, Nordio si è perso in un patetico balletto di carte. Il procuratore generale di Torino ha chiesto di dare il suo parere sulla revoca, il ministro ha risposto che aspetta quel parere, il procuratore ha replicato che non è ancora pronto. Sul sottosegretario Delmastro, la materia è complessa e delicata, sono possibili diverse interpretazioni, la procura indaga, un altro niente. La vicenda però parla da sola, che al pupillo di Giorgia Meloni Donzelli sia consentito di ingrassare con carte riservate la sua misera polemica politica chiude il discorso sulla presunta classe dirigente della destra e sulla sua adeguatezza. Ma quel che è il più importa fa definitiva luce sulla cultura delle garanzie di questa destra, capace di strillare contro l'eccesso di intercettazioni, contro la loro diffusione e contemporaneamente di sventolare il contenuto nell'aura parlamentare. I dubbi che mi sorgono leggendo questo articolo, come dicevo anche un po' in prima pagina, è come sembra che se ne salvi una sinistra, cioè la sinistra parlamentare da questa vicenda, che però è la stessa sinistra che ha imposto la misura di 41 bis ad Alfredo Cospito, è la stessa sinistra che ci ha messo mesi, forse adesso, dopo, per far, insomma, adesso che è uscita questa storia di Donzelli, si è un po' ha preso un po' parte. È la stessa doppiezza del ministro Nordio, che annuncia un freno al populismo penale ed esordisce con il decreto rape. Il fatto è che il garantismo si è attaccato al corpo della destra come una piuma nel vento. La sua origine da quelle parti ha il nome e cognome di un accidente storico, Silvio Berlusconi, e una motivazione e la convenienza. È il garantismo del buttiamo la chiave delle celle che rinchiudono gli altri, quello che tiene insieme soprattutto Salvini e Meloni. La sua cultura repressiva e patibolare spunta fuori a ogni curva. D'altra parte, lo stesso accidente storico ha confuso. C'è da temere una volta e per tutte la sinistra, che ha abbandonato 30 anni fa la capacità di criticare dell'azione giudiziaria, che per esempio questa vicenda richiederebbe tutta. Non c'è bisogno di parlare del Movimento 5 Stelle, i cui rappresentanti in Parlamento hanno ovviamente interpretato gli eventi come una gara muscolare. Nessun cedimento di ricatto di terroristi e mafiosi. Ma lo stesso PD, intimorito dall'accusa di cedevolezza, si è affrettato a giurare di non aver mai messo in discussione il 41 bis, né in assoluto né per Cospito, quando invece è precisamente lì che sta il punto. Non è infatti la disperazione suicida di Cospito a mettere in discussione il 41 bis, ma il fatto che siano passati 30 anni da quando il regime di quasi totale isolamento è stato introdotto. e 20 da quando è stato stabilizzato. Che i suoi effetti importanti li abbia già prodotti, che per considerarlo compatibile con la Costituzione la Corte Costituzionale abbia dovuto ripetutamente correggerlo e limitarlo, che la Corte di Giustizia Europea ci abbia sanzionato per il modo in cui lo applichiamo, che soprattutto ne sia consentito un utilizzo quasi rutinario fuori dall'ambito che lo giustifica, tanto che negli ultimi 15 anni i ristretti al 41 bis sono stati stabilmente più di quanti erano negli anni 90 del secolo scorso, quando fu introdotto come misura emergenziale antimafia. È appunto la cultura dell'emergenza della quale non si riesce a uscire, vale per i rave come per il terrorismo, per un boss della mafia come per un anarchico, che non poteva parlare a nome di nessuno, trattato invece ben oltre le sue comunque gravi responsabilità come il capo di un'organizzazione tentacolare. Come sempre, le insidie maggiori alle leggi, anche alle migliori, se l'articolo 41 bis è mai stato una di quelle, vengono da una loro applicazione distorta. Oggi il messaggio di Cospito all'esterno non esiste, o meglio è soltanto il suo digiuno suicida. Per fermarlo davvero serve salvargli la vita, lo capisca anche Nordio. Questo allora è insomma un po' l'editoriale di Andrea Fabozzi. Io con questo mi fermerei, magari chiuderei per questa prima mattinata le questioni per quanto riguarda Cospito. Sicuramente lo riprenderemo più avanti anche con dei collegamenti che faremo, e passiamo a...
In realtà ci sarebbe La Stampa.
Passiamo alla Stampa.
Insomma, qualche ultimo accenno al caso Cospito e poi sì, insomma, chiuderei anche io, passando magari all'autonomia differenziata, alla sanità, alla scuola. In generale, appunto, sul caso Cospito ne parla La Stampa sempre fino a pagina 6, per citare brevemente, menzionare brevemente appunto i titoli. A pagina 6 si parla appunto di Opera. Ad Opera l'incontro con il consigliere dei radicali Usuelli è lucido, gli mancano i fumetti. Nessuna condanna delle violenze antagoniste. A Milano, massima allerta per le proteste. Cospito, voglio vivere gli ordini agli anarchici, non arrivano da me. E poi abbiamo in realtà un altro articolo di Concilia De Gregorio che parla del Mastro e la destra Erasmus in Parlamento come reality show. L'ascesa del braccio destro di Meloni, lo mandano in TV con risposte già scritte perché funziona, ma gestire un governo non è l'occasione per fare numeri a effetto, tirando fuori carte riservate, sottolineando anche quella che è stata, diciamo, in questi ultimi giorni il silenzio soprattutto, no, di Giorgia Meloni, che ha appunto taciuto proprio su i suoi fedeli come appunto Donzelli. Infatti a pagina 3 della Stampa c'è un altro articolo che sottolinea come appunto la Premier abbia alzato il telefono e in stile Berlusconi chiama in diretta la trasmissione di Barbara Parombelli su Rete 4. Timori nel partito per un possibile avviso di garanzia ai due esponenti di Fratelli d'Italia. Come reagiremmo? Ed infine, sempre sulla Stampa, sulla spalla destra di pagina 5 della Stampa, c'è un altro, diciamo, un editoriale, insomma, di Marcello Sorgi. Se il governo se le va a cercare, se doveva servire a calmare un po' gli animi dopo la bagarre di martedì alla Camera, l'audizione del ministro di giustizia non ha proprio centrato l'obiettivo. Nordio infatti non ha detto praticamente nulla, se non che nel governo non ha alcuna intenzione di modificare il 41 bis e men che mai di ridurlo o toglierlo a Cospito. L'anarchico digiuna da 105 giorni contro il carcere duro, per sé e per i mafiosi sottoposti a questo tipo di restrizioni. Quanto al resto, il ministro si è trincerato dietro al fatto che la questione è al vaglio della magistratura, sia per quanto riguarda le richieste dei difensori di Cospito, sia per il comportamento del deputato di Fratelli d'Italia Donzelli, che ha dato fuoco alle fiamme in aula a Montecitorio, rivelando, malgrado fossero segrete, connessioni tra l'anarchico e i suoi compagni di detenzione legati alla mafia e alla camorra, interessati all'abolizione e alla modifica del 41 bis. L'intreccio tra l'attività giudiziaria e le complicazioni politiche provocate da Donzelli, che ha dichiarato di essere stato messo a conoscenza delle rivelazioni contenute nel suo intervento del sottosegretario del Mastro delle Vedove, ha provocato la richiesta di dimissioni di entrambi, dal Copasir e dal governo, da parte del PD. accusare il partito, che ha avuto tra le sue vittime More e La Torre, di possibili connessioni con terrorismo e mafia, come ha fatto Donzelli, ha sollevato una reazione durissima che in nessun modo Nordio ieri alla Camera poteva placare. Adesso il PD minaccia di trasformare il caso Donzelli del Mastro in caso Meloni, pur consapevole che la Premier, con l'aiuto di Salvini, meno di Berlusconi, sta proteggendo i suoi colleghi di partito e non ha alcuna intenzione di cedere. Quindi con questo, diciamo, sì, adesso concluderei questo capitolo, diciamo.
Andiamo a vedere allora pagina 4 del manifesto, insomma, quanto sta accadendo a Parma. Logistica a Parma, 31 licenziati per aver scioperato, 31 lavoratori licenziati a Parma dalla cooperativa MD Service del consorzio CISA per aver scioperato, tutti migranti, quasi tutti africani e tutti iscritti al sindacato ADL Cobas, già sostituiti con altri lavoratori asiatici. È l'esito scontato dell'avvertenza partita a maggio ai magazzini di Via dell'Industria, importante centro logistico nelle filiere di Coppa Alleanza 3.0. Il magazzino, inaugurato nel marzo del 2020, è gestito, come moltissimi in Italia, con il classico meccanismo di appalti, subappalti fra cooperative. Il sindacato ha lottato duramente per riconoscere diritti e contratto ai 150 dipendenti della cooperativa, che ha il subappalto dalla Camila del gruppo lombardo Italtrans. Caporalato, doppi turni, contratti al termine a termine al 70%, inquadramento scorretti con paghe sotto gli 8 euro, denuncia Stefano Re della DL Cobas. Dopo i primi scioperi a luglio, i lavoratori avevano strappato importanti riconoscimenti su stabilizzazioni, diritti e contratti, nonostante il contratto peggiorativo firmato dalla FITCIS con la cooperativa. Ma con il passare dei mesi la cooperativa MD Service ha iniziato a rispondere con la via disciplinare, prima contestazione e poi sospensione del lavoro dei soli iscritti al sindacato. Il presidio permanente, scattato lunedì, non ha fermato l'azienda. Ieri alle 13 è arrivata la notizia delle PEC che contengono il licenziamento. Si tratta di un atto gravissimo e senza precedenti, commenta Stefano Re. C'è una responsabilità della Coppa Alleanza 3.0, che è l'unico committente. Andremo avanti con la lotta sindacale, politica e giudiziaria. Ci fa forza la solidarietà che oggi abbiamo avuto dei lavoratori di altri magazzini che ci hanno aiutato, assieme a ragazzi dei movimenti di Parma, a bloccare gli ingressi del magazzino fino a sera, conclude Re. Quindi, insomma, questa è un po' una vicenda di lotta e di lotta che si sta sviluppando a Parma, e soprattutto di offensiva e padronale, anche, insomma, come vengono licenziati e attaccati i lavoratori. E siamo a pagina 4 del manifesto, e continua pagina 4. Questo era un po' un rettangolo alto. E sotto, inflazione cala un po', ma non sui prodotti ad alta frequenza. L'Istat prevede un 10,1% a gennaio fra i paesi maggiori della UE. Siamo quello con il tasso più alto, specie nel carrello della spesa. In ritardo di almeno un mese rispetto agli altri paesi europei, l'inflazione rallenta finalmente anche in Italia. A gennaio, secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,2% su base mensile e del 10,1% su base annua. A dicembre era l'11,6%, ma si tratta comunque di un livello che non si registrava da settembre dell'84 qui da noi. Mentre governo e maggioranza di destra festeggiano arrivando a sostenere che il dato sia figlio degli interventi in legge di bilancio, il raffronto con il resto d'Europa riporta tutto alla dura realtà. L'inflazione dell'Eurozona è all'8,5% a gennaio, in calo rispetto al 9,2% di dicembre. L'Italia ha un tasso quasi doppio rispetto alla Spagna, che è il 5,8%, e di oltre 3 punti superiore alla Francia. In tutti questi paesi l'inflazione era già in fase calante da fine 2022 e l'Italia è l'unico grande paese europeo a rimanere con un'inflazione a due cifre, assieme a Lituania ed Estonia, che pagano le interconnessioni con la Russia. Il dato della Germania, molto atteso per capire gli effetti del taglio del gas russo verso Berlino, non è arrivato a causa di un problema tecnico di elaborazione dei dati e sarà reso noto lunedì. Se in Europa le cose iniziano a migliorare, dall'altra parte dell'oceano l'inflazione è sotto controllo, ma la Fed mantiene la promessa e continua ad alzare i tassi per combatterla. La Fed alza i tassi di interesse dello 0,25%. Il costo del denaro sale così in una forchetta fra il 4,5 e il 4,75, ai massimi dal settembre del 2007. Tornando all'Italia, come specifica l'Istat, la flessione del tasso di inflazione si deve principalmente al forte rallentamento su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici regolamentati, un calo che deriva dal crollo del prezzo del gas al mercato di Amsterdam. Un calo che però non riguarda il carrello della spesa, andando come al solito a incidere maggiormente sulle fasce popolari e meno abbiente. Per i cosiddetti prodotti ad alta frequenza, infatti, l'Istat certifica un aumento dell'inflazione dall'8,5 di dicembre al 9 di gennaio. Rimangono tuttavia diffuse le tensioni sui prezzi al consumo di diverse categorie di prodotti, quali gli alimentari, lavorati e gli altri beni durevoli e non durevoli e i servizi dell'abitazione, che contribuiscono alla lieve accelerazione della componente di fondo, commenta l'Istat. Nonostante i dati inoppugnabili, la fanfara del governo Meloni parte lancia in resta e con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti prefigura nuovi cali in arrivo, da domani i prezzi scendono. In calendario c'è infatti l'aggiornamento mensile dell'area, l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, l'ARERA, e sulla bolletta del gas di gennaio per i clienti in tutela, un taglio che potrebbe essere rilevante. Secondo la stima di Nomisma Energia, con il crollo subito dal prezzo spot del gas, il taglio potrebbe essere del 33% dopo l'aumento del 23% di dicembre. Andrei, salterei un attimo questa parte, e a piangere miseria è invece Federdistribuzione, la sigla che riunisce i grandi gruppi di supermercati che lamentano come le vendite nel settore alimentare hanno segnato oltre meno 6% alla fine del 2022 e bussano cassa al governo. Lo scorso anno abbiamo contrastato la crescita dell'inflazione riducendo i nostri margini, oggi serve un tavolo per una soluzione politica. E insomma, con questo direi che mi posso fermare e ci prendiamo una pausa e torniamo in voce fra pochi minuti.
Radio Onda Rossa.
87.9 Onda Rossa, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, sono le 9.26 e buongiorno a chi si è collegato da poco, buongiorno particolare a chi è privato e chi è privata della propria libertà, buongiorno ad Anna e Nadia. E, io andrei avanti con la lettura del manifesto, ancora ci sono altre due notizie che volevo riportare, cioè una in particolare che non è riportata solo dal manifesto, anche da un altro quotidiano che ora non mi ricordo qual è, comunque è che la polizia ha ucciso un altro afroamericano negli Stati Uniti, e è un 36enne in California, la polizia uccide un altro afroamericano, era su una sedia a rotelle negli Stati Uniti. Febbraio è il mese dedicato alla storia afroamericana e quest'anno non si è cominciato bene. A pochi giorni dall'omicidio di Nichols, gli agenti di polizia di Huntington Park, cittadina del distretto di Gateway, nel sud-est di Los Angeles, in California, hanno sparato e ucciso un afroamericano che brandiva un coltello da macellaio. A fare scalpore il fatto che il 36enne era sulla sedia a rotelle, aveva entrambe le gambe amputate. La polizia afferma che Lowey è sceso dalla sedia a rotelle e ha accoltellato un passante e minacciato di avanzare e lanciare il coltello verso gli agenti. La famiglia dell'uomo invece sostiene che è stato colpito alla schiena e che le sue condizioni non avrebbero potuto rappresentare una vera minaccia per agenti armati di pistola. E, insomma, questa è un po', poi l'articolo prosegue. Però insomma è come dire, ci restituisce ancora una volta il clima degli Stati Uniti, ma soprattutto appunto la radice strutturale razzista dello Stato. E l'altra notizia che volevo leggere era: oggi il decreto ONG alla Camera, migranti minori trasferiti dalla Spezia a Foggia. Forse neanche loro immaginavano che, dopo essere stati tratti in salvo dai volontari di Medici Senza Frontiere a bordo della Geo Barents, il viaggio sarebbe stato ancora lungo. 4 giorni di navigazione in più per arrivare fino alla lontano Spezia, come disposto dal Viminale, che assegna porti sempre più distanti alle navi delle ONG. Poi 2 giorni fermi nella città ligure, che potevano segnare la fine del viaggio. E invece no. Dei 74 minori non accompagnati che si trovavano a bordo, 27 sono stati trasferiti in provincia di Foggia, quindi da Spezia a Foggia, 750 chilometri più a sud, ripercorrendo di fatto su strada parte del tragitto già percorso via mare. In Puglia i 27 ragazzi sono arrivati alle 5 del mattino del 30 gennaio e sono stati alloggiati in un centro di accoglienza straordinaria gestito dalla prefettura a San Giovanni Rotondo e destinato proprio all'accoglienza dei minori non accompagnati. Gli altri 47 minori sono invece stati divisi tra Alessandria e Livorno. Gli adulti sono stati invece distribuiti tra Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte e un piccolo numero accolto a Genova. Le vicissitudini della Geo Barents sembrano destinate a durare ancora a lungo. Un po' a sorpresa, martedì ha preso il largo per una nuova missione di salvataggio in acque internazionali, dove, secondo le previsioni, arriverà domani pomeriggio, contravvenendo a quanto previsto dal decreto ONG. Nell'ultima missione la nave ha effettuato 3 salvataggi e per questo nei giorni scorsi il comandante e il capo missione sono stati ascoltati a lungo dalla polizia incaricata dal prefetto della Spezia. Dal Viminale fanno sapere che ci sono 90 giorni di tempo per valutare la situazione e decidere su eventuali sanzioni, giorni durante i quali la nave continuerà il suo lavoro. Io anche qui insomma mi fermerei. Queste erano gli ultimi 2 articoli che volevo un po' restituire del manifesto. E se dall'altra parte del tavolo ci siamo, possiamo passare
alla stampa. stampa.
Alla stampa.
Alla stampa, sì, ritorniamo alla stampa a proposito della, dell'autonomia. Pagina 8 e 9 dedicano appunto a autonomia in Consiglio dei Ministri, Salvini, voto sulle province. Ultimi ritocchi per evitare spaccature. Il ministro Calderoli: le difformità sono figlie del centralismo attuali. Noi vogliamo una sola Italia. Oggi il disegno di legge per l'autonomia attiva arriva in Consiglio dei Ministri. Presto e subito votato, sperano nella Lega, scansando il timore che si possa invece iniziare da un esame preliminare del testo, prendendo altro tempo prezioso. C'è una certa fretta, perché l'autonomia serve all'Italia per non avere più cittadini di serie A e di serie B, né altre difformità figlie del centralismo, sostiene il ministro Roberto Calderoli, padrino della riforma. Ma può servire anche alle regionali. In Lombardia, dove si deve resistere all'avanzata dei Fratelli d'Italia, così come nel Lazio, dove invece c'è l'ambizione di superare quel 6% preso alle politiche solo qualche mese fa. All'evento della Lega per sostenere Francesco Rocca, il candidato presidente del Lazio del centrodestra, si presenta l'intero Stato Maggiore del Carroccio. Ci sono tutti i ministri, alcuni sottosegretari, molti parlamentari. Soprattutto c'è il leader Matteo Salvini, che ricorda come all'interno della legge sull'autonomia ci sarà anche il ritorno delle province, con cui si permetterà ai cittadini di poter votare di nuovo per i consigli provinciali, archiviando la solita renzata, aggiunge Salvini, che non ha ridotto le spese, ma solo lasciato strade e servizi in pessime condizioni. Per Calderoli c'è un amo ancora più ghiotto da lanciare. I tempi sono maturi per una modifica costituzionale, per cui trasferire a Roma Capitale le competenze legislative che ora sono in capo alla Regione, affidandole quindi più poteri. E dopo la riforma costituzionale anche Roma potrà partecipare all'autonomia differenziata, chiedendo il trasferimento di 23 materie dallo Stato. Il primo timido passo dell'autonomia leghista, con l'arrivo di oggi del testo in Consiglio dei Ministri, porta però anche agli oppositori in questa riforma ad alzare il pressing. Il segretario della CGIL Maurizio Landini è in prima fila. No all'autonomia differenziata, sì a scelte che garantiscono i diritti fondamentali, dice all'assemblea del sindacato in Lombardia. Quella di Calderoli è un'idea folle che va fermata. E quindi vediamo appunto parte e controparte, insomma, su questa autonomia differenziata, tanto spinta appunto dalla Lega. Questo primo piano appunto sull'autonomia differenziata, abbiamo un articolo sulla, diciamo, che si dedica alla scuola. Nell'istruzione c'è il nostro futuro, non la si può lasciare ai poteri locali. La riforma del governo rischia di indebolire la funzione formativa. Il processo verso l'autonomia differenziata è iniziato, con conseguenze sull'unità e coesione del paese e lo stesso ruolo dello Stato imprevedibili. In teoria, infatti, il menù di possibili richieste da parte delle regioni includono pressoché tutte le politiche pubbliche, dalla sanità alla scuola, dall'ambiente ai trasporti, dal lavoro alla ricerca. Nessuna nostalgia di un centralismo che spesso si è dimostrato incapace di garantire omogenei diritti e condizioni di cittadinanza su tutto il territorio, lasciando il passo a quello che diversi anni fa avevo definito regionalismo e municipalismo selvaggio, ove la differenziazione locale non dipende dalla differenziazione dei bisogni, delle specificità dei contesti, ma dalle casualità delle scelte politiche o dalla diseguaglianza di risorse. Si pensa solo alla sanità, manca la disponibilità di servizi per l'infanzia, di scuole attrezzate adeguatamente, di servizi sociali, di trasporti adeguati. Nei decenni trascorsi dalla riforma costituzionale che ha introdotto l'autonomia regionale, non si è ancora riusciti a definire i LEP, ovvero i livelli essenziali delle prestazioni a garanzia di una cittadinanza comune, mentre la litigiosità sui rispettivi poteri di Stato e regioni è cresciuta senza alcun vantaggio per i cittadini. Il disegno di legge Calderoli moltiplicherà ulteriormente questa differenziazione, senza principi, istituzionalizzandola, senza neppure passare dal Parlamento. Tra le vittime ci sarà la scuola e il suo compito costituzionale di formazione di cittadini e di rimozione degli ostacoli al piano sviluppo della personalità, come ha denunciato ieri la sovrarete Educazioni, in un incontro dedicato ad alcune parole d'ordine in cui l'attuale governo identifica il proprio progetto politico, tra cui appunto l'autonomia differenziata. Non è infatti possibile lasciare l'attuazione del compito costituzionale della scuola alle diverse disponibilità e scelte locali, come avverrebbe se si desse corso all'autonomia differenziata, sia da questa inclusa sia che questa includa il governo e la scuola, sia che non la includa, ma incida comunque sulle risorse disponibili. Già da ora è un vero e proprio vulnus alla Costituzione. Esiste una differenziazione ingiusta delle risorse educative pubbliche offerte sul territorio nazionale, non solo tra le regioni, ma anche all'interno delle stesse regioni e città. Nidi, scuole per l'infanzia, tempo pieno nella scuola e l'obbligo, disponibilità di palestre e laboratori, effettive disponibilità di scelte tra più indirizzi di scuola secondaria di secondo grado differiscono a seconda di dove si vive e si cresce. Quindi questo, diciamo, è una parte dell'articolo che si trova a pagina 8 della Stampa, che appunto sottolinea la contrarietà appunto dell'autonomia differenziata, che porterebbe quindi, come anche abbiamo detto molte volte, un grandissimo diciamo sperequazione, una grandissima disuguaglianza, come diciamo accentuando già quella che già da adesso c'è, ovviamente di matrice sicuramente storica e politica, sia da un punto di vista culturale sia soprattutto appunto economico, anche con quello che è stato nell'ultimo anno, per esempio, rispetto alle statistiche, insomma rispetto appunto agli anni scorsi, l'aumento per esempio del tetto dei soldi, insomma, che devono andare alle spese dei libri scolastici, almeno per quanto riguarda le liste che riguardano le scuole superiori. Diciamo che appunto mi ricollegherei tra l'altro anche a un altro articolo che è sul Messaggero, che sottolinea appunto come non precisamente per la scuola ma per il lavoro c'è sempre di più premi a chi produce e assunzioni più semplificate. Forte semplificazione del contratto di lavoro, superando il decreto trasparenza e alleggerendo l'obbligo di indicare una causale per i contratti a termine. Con il decreto lavoro, che dovrebbe essere presentato nelle prossime settimane, la ministra Calderone prova a dare una spinta all'occupazione agevolando le imprese che vogliono assumere. Quindi diciamo che sebbene un articolo tratti di scuola e l'altro di lavoro, comunque vediamo come sempre di più diciamo viene portata avanti questa oltre appunto a questa autonomia, anche questa, insomma, gareggiare, no? Questo incentivo a lavorare, a produrre, al merito. Quindi diciamo ci sono anche molte delle uscite di Val di Tara riguardo appunto al merito, a quanto i ragazzi, gli studenti, le studenti devono appunto studiare per meritarsi, e questo poi ovviamente porta ad un malcontento non tanto come dire culturale, quanto proprio soprattutto psicologico. Abbiamo visto appunto negli ultimi giorni anche numerose notizie di studenti, insomma, che psicologicamente erano veramente molto affranti e si consideravano loro stessi un disastro, insomma un miserabile fallimento. E basti pensare infatti, tra l'altro, anche oltre a questa continua aziendalizzazione, sempre a questa continua etica del capitalismo, insomma, che si basa sempre di più, fino, diciamo, che ci forma sempre di più sulle, diciamo, sin dai giorni, sin dagli anni, insomma, della materna, dell'asilo nido. Basti pensare appunto all'ultima notizia addirittura uscita in realtà ieri, del primo febbraio del 2023, in cui appunto c'è un progetto un PCTO, quindi appunto la scuola lavoro a Sigonella, in una scuola, appunto in un liceo a Sigonella, che è una delle basi NATO più importanti storicamente, appunto più importanti di Italia. Quindi insomma c'è anche un aiuto, protocolli, controlli, patti. Appunto, si parla proprio di patti con l'esercito e anche appunto quelli con l'aeronautica militare. E ovviamente ci sono state una parte, insomma, della scuola diciamo si è opposto ovviamente anche un'altra volta alla militarizzazione, in particolar modo appunto di questa scuola catanese, riguardo appunto alla presenza dell'esercito italiano all'interno delle scuole. Quindi questo, insomma, era uno specchio anche sulla scuola, riferendoci sempre all'autonomia differenziata, ecco.
Io su questo allora mi fermerei un attimo, ci prendiamo altri pochi minuti e torniamo in voce, vediamo se ci sono altri articoli, se no passiamo alla cronaca di Roma.
Aspetta. sweet love of my heart. Don't ever say we're apart. As those clouds journey the sky, don't ever say they're only bringing rain.
E allora 87.9, sono le 9.47, ci avviciniamo verso la conclusione di questa rassegna stampa, una rassegna stampa che ha dedicato, insomma, buona parte, si è aperta dedicando una prima parte alla questione delle Cospito, soprattutto appunto del Mastro Donzelli e insomma tutta questa vicenda che si è aperta, lo scarico di responsabilità da parte del ministro da parte del ministro della giustizia Nordio, il continuare a perdere tempo come se insomma si stesse parlando di, come se non ci fosse di mezzo la vita di una persona. Poi insomma abbiamo parlato anche di scuola, di inflazione e abbiamo anche visto insomma una parentesi sugli esteri, anche negli Stati Uniti, e insomma il poliziotto che ha freddato un afroamericano e poi la vicenda anche dei migranti che sono stati insomma che stavano sulla nave di Medici Senza Frontiere arrivati alla Spezia, ovviamente non è, insomma dopo giorni e giorni, e poi adesso spediti insomma sparpagliati nell'Italia tra Foggia e altre regioni. E concludiamo con la cronaca di Roma, che in realtà non dice un granché, se non che fra due settimane ci sono le elezioni regionali, però qui non è che ne parlino tantissimo. Corriere della Sera, cronaca di Roma, illuminate 700 strisce pedonali, è il titolo alto, nuovi provvedimenti per la sicurezza, intitolato un campo di calcio a Francesco Valdisseri. E sulla sinistra le misure a due velocità, poi un caso di cronaca, tenta di uccidere la madre portuense e in cella operaio, e poi un rapi riportano che all'Eur è stata aggredita una 96enne e rapinata un'anziana. E un incontro Gualtieri-Tajani, incontro per Expo 2030, far leva su Rai.